Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Da questo episodio e per qualche episodio voglio condurvi all'interno di una capsule collection di PM Confidential, episodi dedicati a quella frase meravigliosa con cui mio padre mi ha cresciuta: Music can cure things, medications never will. Oggi, infatti, oltre alle mie parole, ascolterete quelle di un artista e musicista talentuoso con il quale io adoro chiacchierare, perché apprezzo tantissimo il suo approccio alla vita e il suo modo di osservare l'animo umano. Ladies and gentlemen, from Negramaro, Giuliano San Giorgi.
I do things another. Dream much more than I ought to dream. Because it brings me back. Ciao Paola!
Amore mio, Giuliano San Giorgi, un poeta! Tu stai facendo come sta facendo il figlio di Willie Nelson, Lucas Nelson, sta facendo i Quarantunes anziché Quarantine, che è molto carina come cosa. Tu stai suonando...
In realtà sono in questo home studio. In realtà con Negramaro siamo collegati così in questo momento, no? Come tutti. Però per noi questo... collegamento oggi virtuale è molto più concreto di quanto si possa immaginare, nel senso che immaginiamo quanto sia concreto per tutti oggi questo legame, questo link, ma per noi che stavamo lavorando a un disco importantissimo per noi, per quello che sarà il futuro, il nostro futuro insieme agli altri, a chi ci segue da anni, e quindi questa quarantena, in realtà stare in studio è già una quarantena, tu lo sai,
certo.
Andiamo in quarantena, certo. In quarantena recording. Questa volta la quarantena real ha dovuto far soccombere assolutamente quella l'illusione di essere veramente in una quarantena di studio. Quindi in questo momento, nella quarantena, noi stiamo ritornando nella nostra unreal quarantena. Un casino, è un trip psicologico non indifferente.
Sì,
e essere poi... anche pronto a ritornare in quella tana nel momento in cui invece vorresti soltanto fuggire all'aria aperta, nudo. Cioè, solo questo vorrei fare. Però, attenzione, quel rintanarsi sarà proprio come uscire a piedi scalzi e nudi in un prato verde e tornare a correre nelle praterie. Quello stadio, quello studio diventerà proprio questa valvola di sfogo, io credo. Cioè, poi c'è anche da dire, Paola, raccontiamo sempre una parte bella della musica, come se ogni artista che incontri anche tu ti racconti ogni volta qualcosa di imprescindibile per tutti, una cosa nuovissima, importantissima. In realtà è molto meno di questa cosa. Scrivere, amare la musica, vivere di quella cosa e far vivere le altre persone e vivere di quelle persone è molto meno di tutta questa presunzione.
È vero.
Cioè è proprio, è come quando sono uscito dal balcone a cantare la prima volta che c'è stata questa esplosione di cori dai balconi, è bel con i story veramente. Io, tutti mi dicevano, Madonna hai cantato per la gente del tuo quartiere, ma che cazzo dite, io ho cantato per me. Cioè sono andato a prendermi proprio le persone perché ne avevo bisogno. Ecco, in questo momento sto capendo tantissimo. Uno, che i piedistalli sono finiti, proprio quest'epoca, a livello di Totò è questa, i piedistalli sono finiti. E questa è una grande figata. Cioè questo incontro di tutti sui social in realtà è molto più profondo come cambiamento di quanto si possa immaginare. E poi dall'altro lato... il fatto che non ci sia più questa sensazione di dover raccontare alle persone qualcosa necessariamente di rompente, che in realtà a me aveva stancato molto. Cioè l'hype a tutti i costi mi ha rotto il cazzo.
Hai ragione.
Censureranno dopo. Però l'hype a tutti i costi, e questo è anche un effetto a cui ci siamo abituati, Paola. Cioè, io in realtà quello che sto cercando di fare anche in questi mesi e di tenere dura con la scrittura.
Fai bene.
E di guardare al contemporaneo, no? che è bellissimo, che è fantastico, ma la cosa più figa è vedere che tutto questo, e mi riallaccio in maniera molto dilungata su quello che stavo dicendo, vedere che tutto questo in realtà è proprio niente, è poca cosa rispetto a quello a cui aspiriamo in questi giorni, cioè un abbraccio, una parola, una vita normale. La vita normale è quella più carica di senso e di sentimento per poter andare avanti e scrivere.
Ci si prendeva del tempo, ora devi dire tutto in 5 minuti, ma soprattutto quello che dicevi tu. Devi dire qualcosa di sconvolgente, qualcosa che attiri l'attenzione, attenzione di persone che ne hanno sempre meno, perché noi abbiamo livellato la nostra capacità di attenzione a non più di 15 secondi.
Siamo partiti da Facebook, ma anche prima, MySpace, ma Facebook aveva uno spazio illimitato. Poi siamo arrivati a parlare su Instagram, no? Su Twitter, 130 caratteri per dire
Hai
quello che pensi,
ragione.
se no fuck off, vaffanculo. Qual è il social top? Instagram. Perché? Perché addirittura toglie le parole. Addirittura toglie le parole. Quindi quell'uomo che si è tanto evoluto è partito dai geroglifici, è tornato ai geroglifici, all'immagine iconica che ti racconta qualcosa. Instagram è una forza mondiale proprio per questo, no? Cioè riesce a essere immediato. Ecco, l'immediatezza però non vuol dire, in questa evoluzione e involuzione, non essere profondi. L'autenticità è l'unica cosa di cui avremo sempre bisogno. Ma tu immagina dopo questi attimi di pazzia umana, questo virus, cioè questa cosa assurda che sta succedendo. Cioè, come dovremmo reagire? Dimmi tu.
Questo è un grandissimo spartiacque, questo è il momento dell'osservazione, questo è il momento per ritrovarci più esseri umani, più consumatori, più persone attente, perché altrimenti tutto questo non sarà servito a nulla.
No, ma lo stesso social che cambia funzione è incredibile. Cioè, allora, siamo arrivati al limite massimo che dicevamo che ormai le piazze stavano scomparendo, i posti, cioè i posti veri, i locali, non avevano più senso perché la gente usciva sui social. Cioè, ormai il social è veramente una piattaforma. Siamo arrivati adesso a crederlo davvero e a capirlo. Cioè, i social adesso hanno davvero carne e ossa. Cioè, per me oggi è incontrarti, sento il tuo profumo, ma quando finirà tutto questo, io sono certo che correremo ai ripari umani, cioè correremo per le strade, correremo nei locali, il social tornerà a essere uno strumento nelle mani, nell'altra mano una mano di una persona, Paola.
Bravo.
Cioè, cercheremo il contatto, questo è fondamentale. Cercheremo il contatto ed è una cosa di cui pensavamo che avremmo potuto fare a meno. Non è vero. Ci eravamo sicuri che eravamo così avanti che ormai nel nostro cinismo intellettuale, culturale, de moda, tra virgolette, non ci serve incontrarci. No, ci serve tantissimo e in questo momento sta diventando un desiderio carnale, un desiderio che rompe i muri. Butteresti a terra le mura di casa,
È vero.
poter vedere qualcuno. Quindi, in realtà, anche in questo c'è un'involuzione, evoluzione, cioè l'uomo gira intorno a questi suoi parametri, noi giriamo intorno a queste cadute e rialzate. E a volte riusciamo a volare, a volte riusciamo a malapena a reggerci in piedi. In questo momento, stando a casa, siamo diventati dei supereroi, in realtà, tutti. Penso che dobbiamo proprio ripartire tutti dal basso insieme,
Tutti.
senza pensare.
Tutti.
Perché la forza sta lì, no? Sta lì da dove abbiamo cominciato e dove, se quando arrivi ti guardi indietro e non riesci a vedere il punto d'origine del tuo viaggio, non va bene. Io ce l'ho sempre in mente. Perfetto. Sono sempre lì, anzi. Qui in Negramaro abbiamo lo studio lì, a Lecce. Io vado, vivo a Lecce, ho una casa a Lecce, a Copertino. Cioè, ma non è questione di essere solo terroni, è questione di sentire il desiderio di provare dentro di sé, di trovare quelle radici per poi volare. Sarebbe fantastico volare e avere le ali sempre sporche di terra, sempre. Cioè, voliamo ma se la terra resta sulle ali è molto meglio, riusciamo a ricordarci ogni istante da dove arriviamo, che è importantissimo.
Allora, Giuliano, io devo dire che musicalmente, essendo più grande di te e avendovi visto veramente gli esordi, ma dov'era quel posto bellissimo a Lecce dove abbiamo fatto un MTV e voi avete suonato per la prima volta
Madonna,
delle cave? Cos'è? Le
Cave del Duca, no?
cave del Duca a
No, sì,
Lecce?
Cave del Duca.
Le
Suonavamo
cave?
te e tu
Guarda,
e io ti
incredibile,
guardavo e dicevo la Paola Maggini. La Paola.
E io quando vi ho sentito sul palco,
Abbiamo rotto tutto, spaccato
si
tutto.
è capito che comunque c'era dell'autenticità destinata a durare.
Io non riesco a immaginare un artista che non sia umile. I più grandi per me sono umili.
Però perché sono umili, Giuliano? Perché sono riusciti a vivere all'altezza dei propri sogni. Questa è una società che ci vuole costantemente modesti, perché se siamo modesti chiediamo poco e siamo manipolabili. Invece noi dobbiamo sviluppare l'umiltà anche laddove non c'è, perché quella è una cosa veramente importante che ti dà quel senso. Per poi, visto che stiamo facendo un po' di amarcord, ricordarci anche tu ed io in fila ad andare a salutare Chris Martin dopo uno dei suoi concerti a Milano, ti
Sì,
ricordi?
sì, sì.
In
E poi mi ricordo il bacio che mi hai dato, che mi hai fatto svenire.
va bene, poi anche quando ci siamo
Ah,
baciati,
no, no, lo
lo
stai
volevamo dire
giustificando
davanti a
questo.
tutti. E
Che mi hai baciato, ma l'hai fatto davanti a tutti quella sera.
va bene,
Siamo
dai, i
tutti
giovani musicisti mi sono
storytelling.
sempre piaciuti, ci sta. Comunque, racconta questa cosa che a noi a MTV arrivarono queste cassette dei Negramaro, dove c'era l'infoline con numero di telefono, e quando qualcuno chiamava, tu rispondevi
No,
pretending era la infoline, capisci? Che è la cosa più bella.
e rispondeva mio padre, faceva pronto con la voce bassissima, per cui un infoline inesistente, però era un modo per darci tono, dai, era proprio un modo per darci un tono, ma non era un tono estetico, no? Cioè avevamo fatto questo demo e scrivevamo dietro. Non c'erano ancora i siti, stavano cominciando, erano nel 2000,
Figurati.
quindi 99-2000 più o meno. E era per darsi un tono, ma era una spinta a guardare molto più in là rispetto al limite che avevi, cioè che era 5 km da casa tua. Io mi ricordo ancora, Paola, che era uscito il primo disco di Negramaro con Caterina, con Sugar. Io mi ricorderò sempre questa passeggiata, è solo un pensiero in mezzo al vento, Corso Buenos Aires, dove vivevo tra l'altro in quel periodo con Cal Carman, regista bravissimo americano, Francesco
Il
Iodice, Maki Gersi, avevamo fatto questa comune pazzesca, in cui
fotografo.
io ero il più piccolo, ma da quella casa in Corso Buenos Aires poi è esploso tutto, perché veramente volevamo diventare pazzi di vita, no? Io mi ricordo ancora un pensiero che feci, dissi, ma era già uscito il primo disco ed era difficilissimo l'indie di allora, non era come oggi che cacci un pezzo sei indie ed è allora mainstream, strano questo,
Veramente.
no? Oggi noi eravamo indie nel senso che passavi tre dischi che non ti si inculava nessuno, e tu continuavi a fare 2000 concerti, cioè prima di arrivare a Sanremo noi eravamo arrivati a fare la Frog di Firenze e il Circo degli Artisti delle ultime 3 date, strapiene di gente a pagamento perché avevamo la cultura del live, anche se non c'era
Che
nulla a
club era a
livello di
Bologna?
TPO. E quindi mi ricordo il pensiero era questo, camminavo e dicevo, ma come faranno mai le persone a riconoscermi a Milano? Milano era il pianeta, Roma era il pianeta e io ero un alieno in realtà, sconosciuto, un alieno sconosciuto. E dopo 3 anni eravamo già a San Siro a suonare. Io che non ero entrato in uno stadio mai nella mia vita perché non sono un grande tifoso, sono entrato la prima volta in uno stadio su un palco a San Siro, il mio primo stadio. Quindi io lì ho deciso di credere nei sogni, di credere nel culo che ti fai. Di credere che la famiglia è importantissima mentre cresci e culli questo sogno, di credere che gli amici sono importanti e che la tua amicizia è importante per persone anche quando pensi che non sia così necessaria. E non è una questione di successo, di essere poi arrivato. Io ancora oggi penso che non mi riconosca nessuno per strada e non me ne frega un cazzo. Il discorso era: ce l'ho fatta, non lo so, ma sicuramente ho fatto un viaggio bellissimo insieme ai miei amici. Amici che sono una famiglia, fratelli, cioè per me possono proprio raccontare qualsiasi cosa intorno ai sogni. Quando parlo di sogni era quello che ho realizzato. Non riesco più a cosa sogni, qual è il tuo sogno? Mi imbarazza questa domanda. Qual è stato il mio sogno e lo sto ancora vivendo? È quello di poter usare la testa in quarantena e lavorare, guardare una finestra e lavorare, parlare con Paola e pensare di passare solo del tempo libero e leggero insieme. Invece stiamo andando a ritroso negli anni e vado a scavare sicuramente da qualche parte dove troverò delle cose importanti anche per me, per te.
Sai che mi hai fatto pensare a una cosa molto bella, questa cosa me la segnerò che tu mi hai detto. Io non ero un tifoso, non ero mai entrato in uno stadio e ci sono entrato sul palcoscenico.
C'è proprio da dire questa cosa, che noi il giorno dopo San Siro ci siamo ritrovati, il primo San Siro, il primo stadio, ci siamo ritrovati al bar a fare colazione. E io, o chi per me in quel momento, però penso di averlo detto io, tanto siamo sei fratelli, quindi in qualche modo ho detto, o qualcuno ha detto, ma noi ci siamo mai detti, suoneremo allo stadio un giorno? Mai, mai Paola, mai. Quella domanda lì, quel giorno dopo, è stata per me pazzesca ed è
Certo.
quel, il modo con cui vivo la mia musica o vivo quello che facciamo. Cioè, il giorno dopo, un grande evento, una grande cosa, ce ne sono state tantissime in questi. Siamo nel secondo decennio, i Negramaro che resistono alle intemperie, è fantastico, eh. Le band muoiono, si solizzino, diventano solisti tutti. La domanda che mi fanno dal 2005 è quando diventi solista, per dirtene una. E invece noi siamo 2005, il momento è, siamo al secondo decennio, stiamo attraversando, siamo entrati nel terzo decennio, no? Ed è una figata, e stiamo raccontando di sogni. Io per questo sarò sempre grato a quello che è stato la mia famiglia, il mio passato, i miei amici, le persone che ho incontrato per casa, quelli che hanno rispettato il mio sogno e quelli no. Cioè, sarò sempre grato a tutto quello che mi ha portato a poter passare una serata serena con te stasera in un momento terribile. Cioè, queste chiamate che ci facciamo, queste telefonate in diretta, cioè io non ci trovo niente di così tanto pubblico. Non esiste quel concetto di pubblico che è separato, ma non perché siamo umili, perché proprio non c'è più la necessità di nascondersi e la necessità di apparire altri da sé, perché l'epoca corre così veloce, il tempo corre così veloce, che quelli che non sono veri li fagocita.
Il fatto che tu l'indomani mattina il vostro primo San Siro con i ragazzi abbiate fatto colazione e voi vi siete chiesti: ma noi volevamo, ci eravamo mai detti un giorno suoneremo in uno stadio? Avete risposto no. È la stessa cosa, per esempio, dei Black Keys. Scusa, ma questo parallelismo lo trovo estremamente piccante. Loro hanno sempre suonato perché volevano fare musica. Tu all'inizio di questa intervista hai detto: la cosa più importante è essere me stesso. Oggi bisogna fare comprendere che fare musica non è per avere successo. Le grandi band non si aspettavano il successo, suonavano per rispettare la propria urgenza creativa. Il successo è un participio passato, è già successo.
Cioè io vengo da una scuola in cui se potevi raccontare una canzone dovevi farlo pensando che non hai un orologio sul polso, che non ha un vestito preciso per andare in giro e sarà nuda per sempre così e per sempre non avrà un orologio al polso. Io vengo da quella scuola, quindi riesco a capire quanto siano forti alcuni autori di oggi. Però mi aspetto ancora che l'ondata di hype e moda finisca e questi grandi autori che ci sono nei giovani vengano fuori con delle canzoni incredibili, che non possano necessariamente farmi riferire al giorno prima del coronavirus, al giorno prima di una cazzata su Facebook. A un certo punto io non vedo l'ora di trovare il nuovo De André, il nuovo Battisti, che non sono nostalgie. Quelli avevano una strada nelle mani. che era infinita. Ecco, siccome ci sono tanti autori oggi che possono fare, torniamo a essere infiniti. Torniamo a pensare che una canzone non debba essere potente per lo streaming di domani mattina. Torniamo a pensare che tu, ragazza strepitosa italiana di Salerno, di non lo so di dove, non sei del Bronx, ma questo è una figata. Svegliati una mattina e ditti, e devi dirti: sono di Salerno, ma sono una strafiga. Sono di Milano, Cinisello Balsamo, ma sono fantastica. Non c'è bisogno di far finta di vivere una vita che non è la nostra, che non è nella nostra tradizione. Quindi io credo che tutto questo aspetto un po' estetico ci deve essere, perché è una figata. Poi l'estrema follia, e dall'altro lato ci sarà un'estrema razza che porterà tutti alla necessità di ascoltare cose forse un po' più importanti di uno che...
No, quello senza dubbio, però tu quando hai fatto l'esempio di De André, comunque lì si trattava di profondità di pensiero, basta studiare l'infanzia di De André, cosa che io ho fatto. Sai, François Truffaut diceva che da 0 a 4 anni siamo quello che saremo già nella nostra vita. Da 0 a 4 anni ci sono i prodromi, si capisce come saremo. E già De André era una persona con una sensibilità, riusciva a vedere laddove gli altri non guardavano, aveva questa
Esatto.
attrazione nei confronti di chi viveva ai margini, aveva questa attrazione nei confronti degli ultimi. C'è una poetica, c'è una religiosità.
Anche questo periodo riempirà le parole di altri contenuti.
Ne sono
Gli
sicura.
spigoli, alcuni spigoli saranno più morbidi, altri saranno più incisivi, però la cosa bella è che tutti penseremo tanto. E quindi non c'è la possibilità che non vengano fuori grandi autori, grandi canzoni. Verranno. Abbiamo proprio bisogno adesso.
Sì, questa
Quindi.
cosa devo dire che dici fino adesso, e ho fatto dei begli incontri musicali, però questo è un punto sul quale ancora non era giunto nessuno. E quando sai, Giuliano, la gente dice: ah, adesso sono in quarantena e sto leggendo tanto, non ti nascondo che a me viene anche un moto di stizza e dico: ma Dio santo, molto bello leggere tanto, io vivo di libri, voglio essere pagata per studiare nella mia vita, ma questi libri avremmo dovuto leggerli anche prima per non arrivare a questo, capisci cosa voglio dirti? Cioè quella sensibilità, tu prima hai parlato di De André, ma di De André ci sono 100.000 foto dove lui è circondato di libri, leggeva da Sant'Agostino, cioè leggeva veramente i grandi visionari, i grandi pensatori. Noi abbiamo bisogno di esempi morali.
Ci hanno insegnato ad avere paura della parola più bella dell'uomo che lo caratterizza, un animale politico. Stasera io e Paola e
Stiamo
tutti gli
facendo
ospiti
politica.
politica.
Esattamente.
Quindi non abbiate paura. Sai quando ogni tanto scrivono sotto, dici tu sei uno che paga le tasse, ti spacchi la schiena come tutti, cerchi di dare il massimo di te stesso e poi ti senti dire che non puoi esprimere un parere in politica. In termini politici, io sono un cittadino di questo pianeta, di questo governo, pago di più perché per essere non onesto, di più perché me l'ha insegnato mio padre e mia madre, io posso, voglio parlare di quello che voglio. Quando vedo ad amici e colleghi, quando scrivono un pensiero politico che vuol dire di vita quotidiana, che quindi incontra ministri, istituzioni, governi, il tabaccaio, incontra tutti. Perché un cantautore non può dirlo? Un interprete? Perché chiunque non può raccontare un pensiero su una cosa del genere? Che gli appartiene, la politica ci appartiene. Io non scrivo canzoni d'amore. Quando vi ho detto parlami d'amore e ve l'ho cantato per 1.000 volte, stavo facendo politica, avevo bisogno di un altro tipo di pubblico. Lo ripeto, questo è un esempio lampante, però quando Luigi Tenco, con le debite distanze, io non c'entro niente, però è un mio faro nella mia vita. Quando Tenco, e l'ho già raccontato, parlava d'amore, non lo faceva mai per parlare solo d'amore, e allora distruggeva istituzioni, come la frase più bella che mi ricordo e ricordo spesso è: un giorno ti amerò e ti darò quello che... un giorno ti sposerò, scusami. E ti darò quello che oggi ti do soltanto per amore. Cioè, lì ha distrutto l'istituzione civile,
Certo.
religiosa. Come puoi pensare che Tenco sia un cantautore d'amore? Come puoi pensare che non abbia fatto politica in ogni suo gorgheggio, in ogni sua rima, in ogni sua frase? Come puoi pensare Che Pezzali, Max, gli 883, chiunque, qualsiasi genere prendiamo, sta facendo una musica e sta dicendo delle cose in politica. È un pensiero. Non facciamo musica d'ascensore. Quando voi ascoltate una nostra canzone, vi piaccia o meno, dovete fare i conti con una verità. Questo è. Non c'è altro da dire. E questo è quello, è il cruccio anche, no? È quello per cui sei destinato a soffrire di questa roba qui. Finito il piedistallo di un concerto, l'indomani io dimentico tutto quello che ho fatto, devo ricostruirmi, ma non per mostrare parti più belle di me, devo ricostruirmi per mostrare se c'ho ancora da dire e se ho qualcosa da dire, che cos'è quella cosa lì, che forma ha. Cioè per me l'arte a qualsiasi livello, anche quando cantando uno stornello, è una cosa molto più profonda di quello che sembra. Questa grande possibilità di poter dire la tua e che tu possa essere ascoltato. Questa è una cosa che non è... La musica non è solo questa cosa, anche quando non vi piace, quando è altro. La musica è una cosa molto più... che se la rispettassimo nelle diversità, impareremmo già tanto, proprio nell'educazione umana.
Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto. Ti mando un grande abbraccio. A presto.